Italia Argento, vero, 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 vero.
E poi sì,
Ma racconta l'aneddoto di Italia Argento.
Dario Argento mi ero preparato un inizio un po' particolare perché dove veniva fatta questa intervista era un posto dove c'era la mostra che illustrava tutti i suoi film e dietro di lui c'era un coltello enorme piantato per terra con una chiazza di sangue, sembrava una specie di lago. Quindi chiaramente la prima cosa che ho visto quando sono arrivato lì, ho visto questo monumento. E la prima cosa che gli ho detto, dico: maestro, dico, spero che lei sia venuto disarmato. E lui comincia a avere, insomma, ha una certa età
Beh, certo.
e forse anche l'età ti rallenta un po' questo tipo di pensiero e insomma non ha capito la battuta, ha detto vabbè, andiamo avanti. E quindi insomma,
Allora, devi
sì.
sapere, Paolo, che però Massimo, questa è, diciamo, ufficialmente il suo lavoro, quello che ha fatto, eccetera, però a tempo perso, nemmeno tanto poi perso, è chitarrista. Ecco,
Più chitarrista che lavoratore, oserei dire.
più chitarrista è la passione per la musica, quindi non è soltanto un fatto, diciamo, di professione, ma anche di
No, devo
hobby.
dire che tutto quello che è successo professionalmente è successo per via della musica, perché se non avessi seguito il piacere di ascoltare musica, di farla in certi momenti, non avrei mai fatto questo lavoro perché non pensavo di poterlo fare. Poi è stata una conseguenza perché la radio mi ha portato poi da Radio Foxes a Radio 2 a Roma e infatti io ho iniziato come alla radio, anche perché mi dicono che alla radio dimostro 20 anni di meno. Quindi
Anche Paolo, guarda, è vero Massimo?
sì,
Che
quasi 30 lui,
dico?
però, anche 30. Quasi 30
Sì,
di
perché sono
meno.
più vecchio.
Questo non lo so, ora.
Allora, io farò una grande
E lo so io.
difficoltà. Una grande difficoltà oggi, vi spiego perché. Perché io e Massimo, l'avete capito, siamo amici, amici da
Da
sempre. Ci
sempre.
siamo conosciuti all'asilo, Paolo.
Sì.
Ci siamo
Ma lui
conosciuti.
era
E quindi
più giovane.
lui era più giovane di me, di qualche anno, sì, però diciamo che questa amicizia non l'abbiamo mai interrotta. Certo, lui per poco
No, ci
l'abbiamo
sono state
detto.
delle parentesi, ma
Eh
dovute
beh,
chiaramente alla lontananza, è evidente.
certo. Quindi
Io avevo
dicevo.
compagni delle scuole medio o elementari.
Quindi dicevo, farò difficoltà perché a me piacerebbe fare un milione di domande a Massimo, però cose che poi magari approfondiremo, alcune cose poi le approfondiremo. Però lo scopo è anche quello di parlare di musica e
Sì.
come a tutti a Massimo io ho chiesto i cinque brani della sua vita. Allora, il primo brano che tu Massimo hai scelto è Are You Ready dei
Dei
Grand
Grand Funk,
Funk.
ma
Ma io sono rimasto male Massimo e
sì,
ti dico la verità, sono rimasto
ascolta.
male perché io mi aspettavo i Genesis,
No, no,
Gentle
no,
Giant, Led Zeppelin, invece questo rock statunitense.
no, perché allora c'è un perché a tutto questo. Questo è un disco che è uscito nel 69. A 14 anni io spesso andavo in vacanza a Genova da un cugino che ho, che ha praticamente la mia stessa età, che tu conosci, Aldo, e dove Genova, essendo una città di mare, una città dove c'è il porto, e si sa, le città dove ci sono i porti sono sempre dove le notizie arrivano prima, soprattutto quelle musicali. E a 14 anni noi mettevamo questo pezzo dei Grand Funk
Ecco.
a tutto volume dentro una stanza. Siccome la versione che facevamo noi era quella dal vivo, c'erano gli applausi, noi avevamo le scope a tracolla
Al posto della
al
chitarra.
posto della chitarra e entravano gli applausi, noi aprivamo la porta e facciamo finta di esibirci davanti a tutta questa folla. E questo è stato il primo pezzo insieme ad Aldo e a Franco Minelli, un altro chitarrista molto molto bravo di Genova, e al fratello, l'altro mio cugino che suonava la batteria sui a
Roberto,
Roberto e sui fustini del Big Sam, e quello è stato il primo impatto
il tuo primo live.
il mio primo live,
E adesso ce lo ascoltiamo.
Ah, voglio mettere, no, è un pezzo devastante, perché è un pezzo, se lo ascolti dal vivo, infatti ti ho scritto la versione masterizzata, perché quella dal vivo è registrata malissimo, è molto confusionaria, molto, insomma, pure troppo.
Approfitto per salutare dietro dal vetro i nostri tecnici registi, Angelica Isernia e Federico Bignami, che ringrazio per la loro qualificata presenza, e ai quali chiedo di farci ascoltare questo primo brano, Grand Funk, Are You Ready? E questo era il primo brano che abbiamo ascoltato insieme, mentre il secondo brano sarà un brano in italiano. Tu, Paolo, preferisci la musica italiana, la musica English, la musica africana?
Io conduco non solo classica.
Già.
E quindi musica. Diciamo che sono giudice imparziale, ma preferisco la classica in generale, da quando avevo 7 anni. Però mi va bene qualsiasi, escluso la disco, escluso il rap, per l'amor di Dio, e direi tutto il resto mi va anche bene, mi va bene anche la musica etnica.
A proposito di rap, Massimo, non posso non farti questa domanda: cosa ne pensi che l'Eurovision è stato vinto dal brano dell'Ucraina? Non so se l'hai ascoltato tu il brano dell'Ucraina.
Sì, ho ascoltato qualcosa, ma... devo dire che io vedo molto poco, pur lavorandoci vedo molto poco la televisione, perché non mi è mai piaciuto il mainstream, cioè le cose che imposte o comunque quello che la gente riesce a influenzare con l'informazione. Mi piace andare più a scovare delle cose particolari, magari nascoste, piuttosto che qualcosa di famosissimo. Le ho ascoltate. La vittoria dell'Ucraina non mi sorprende per niente, perché non credo sia dovuta piuttosto a una situazione politica internazionale particolare e poi che sia giusto o meno, questo non sta a me a deciderlo, però insomma non mi ha sorpreso per niente. Ecco, ci sono state quelle poche che ho sentito, ci sono state delle canzoni molto belle, tipo quella del Portogallo, tipo quella della Norvegia, che erano delle canzoni veramente, veramente belle e non di facile ascolto. Poi si sa, l'informazione comunque ha il potere di poter decidere.
Io non ho visto la televisione perché non ce l'ho, non l'ho mai vista, non l'ho mai guardata. Però, tra l'altro, l'Eurofestival mi è andato, credo, nelle sere del
volo. Sì.
Però quello che dico è che la politica non dovrebbe entrare in queste manifestazioni,
sì.
Perché è scandaloso che vinca l'Ucraina e che sia stata, mi pare, anche ammessa all'ultimo per motivi politici. Cioè, non lo capisco.
Cioè, c'è stata anche l'esclusione della Russia, dell'Israele.
Ecco, sport e musica non dovrebbero entrarci. Insomma, ci siamo lamentati quando hanno vietato qualche direttore di artistico,
sì, sì,
che ha vietato i libri di Tolstoi a scuola.
Sì.
Cioè, ma dove stiamo?
Una follia totale.
Infatti era proprio questo che volevo sollecitare, no? La riflessione su quanto c'entri la politica con la musica. Non ha a vincere
un... Ma io non devo più...
Ammesso che sia la più bella...
Ma devo smettere di suonare Tchaikovsky?
Sì, appunto.
Esatto. O Stravinsky?
Esatto, sì, sì.
E questo comunque è la realtà attuale, ma poi io ho sentito alcuni commenti televisivi, ho letto un po' su varie testate di giornale, guai a dire una cosa del genere,
sì,
perché
no, infatti,
non si può dire, ha vinto l'Ucraina, è giusto che abbia vinto l'Ucraina, cioè, non si può dire che quella canzone è brutta e che forse meritavano altri di vincere.
Comunque,
e che forse
secondo me l'invito è questo. L'invito soprattutto ai ragazzi, ai giovani, abbiate l'ardore di scegliere con la vostra testa.
Sì.
Poi, se vi piace un certo di musica, che può essere il rap, che può essere la disco, che può essere il rock, nessuno vi ostacolerà. Però l'importante è che voi cercate di scegliere in base al vostro gusto. Non vi fate condizionare dalle persone, perché poi... se andate a vedere bene, se siete amanti di un certo tipo di musica, abbiate il coraggio di andare a scovare anche qualcosa di più difficile. Io mi rendo conto che andare a trovare delle cose difficili impegna il cervello, ma è proprio quello che stanno cercando di farvi fare, di non farvi impegnare più di tanto con il cervello. Invece bisogna tenerlo allenato. Allora andatevi a trovare delle musiche un pochino più da capire, un pochino più difficoltose. E questo, devo essere sincero, non è perché sono nato in quel periodo, ma il rock progressive, che è quella branca di musica rock che si occupa, che non è un genere, perché il rock progressive sono tanti generi, soprattutto classico, perché tutta la musica rock progressive viene dalla musica classica nostra. Tant'è vero che le più grandi band internazionali hanno avuto successo prima in Italia che in altri paesi, vedi Genesis. Quindi, insomma, ecco, andatevi a cercare anche delle chicche, perché ci sono.
E a proposito di progressive, veniamo al secondo brano che tu hai scelto. Guarda, io ero sicuro che un brano del Banco ce l'avresti messo.
Dire questo, i pezzi che ho scelto non sono i pezzi più belli che piacciono a me. Sono dei pezzi che fanno parte, diciamo, un po' della mia storia professionale.
Quello che ti avevo chiesto.
Esatto, del mio percorso professionale.
Quello che ti avevo chiesto.
È stato molto difficile scegliere perché ce ne sono tanti. Tirami una rete l'ho scelto del Banco del Mutuo Soccorso perché ho avuto la fortuna di essere presente nel momento della registrazione del disco e di cantare anche in un pezzo, fare il coro anche in un pezzo del Banco. E mi ha portato a capire come si costruisce un disco dalla A alla Z. Francesco Di Giacomo, che purtroppo non è più con noi, anche se lo sarà sempre, è stato un compagno di 20 giorni, notte e giorno insieme, quindi insomma Tirami una rete credo che di questo disco, il 13 del 94, sia forse una delle cose più rappresentative di tutto l'anno.
Senti, però è una domanda te la devo fare, Massimo. Perché non ha avuto successo questo disco? Che è bello, ma non ha avuto successo.
Perché secondo me c'è stata una cosa sottovalutata a livello di produzione. E cioè ci sono tre o quattro pezzi che sono fantastici. C'è un mio amico di Roma, un carissimo amico, molto un giornalista molto bravo, che mi ha detto: questo disco non si doveva fare. Secondo me il disco è bello, ci sono dei tre o quattro pezzi bellissimi, che, ed è giusto che sia uscito. E secondo me hanno cercato una direzione con alcuni pezzi più facile, una direzione musicale più semplice, per cercare di, come dire, accattivarsi anche i ragazzini, forse. E quindi c'è stato un po' lo svilimento di alcuni brani. Però questo è molto bello, perché Tirami una rete parla del momento di sconforto che ognuno di noi,
sì,
attraversa.
Un testo bellissimo.
Un testo meraviglioso, scritto da Francesco Di Giacomo. E insomma, se lo ascoltate, capirete.
E adesso lo ascoltiamo, il 13, Banco del Mutuo Soccorso. Anzi, Tirami una rete da Il 13, Banco del Mutuo Soccorso.
Non farmi cadere, che c'è molto di più.
Senti Massimo, un'altra domandina sul banco io
sì, ce l'ho. Hai detto che spiegavo.
Un'altra domandina su, perché tu di la verità, il numero del cellulare di Vittorio Nocenzi, il fondatore del banco, ce l'hai? Dai, il cellulare.
Sì, no, il che ci sentiamo anche spesso.
Ecco,
il 29 sarò a Roma perché loro saranno all'auditorium. E chiaramente Vittorio mi ha invitato, mi ha fatto molto piacere, sarò ancora a vedere un altro concerto.
Allora, secondo te perché Gianni Nocenzi, il fratello di Vittorio, è andato via da sé, andò via da sé, oppure l'hanno mandato via, no, c'è stata un'inimicizia?
No, credo che lui avesse proprio voglia di esplorare altri territori. Tant'è vero che insomma lui ultimamente ha anche partecipato a dei concerti del banco. È ritornato a suonare insieme. Credo che siano quelle personalità che poi ognuno di noi ha voglia insomma di allargare. Lui ha pensato di passare, di abbandonare questo tipo di musica per poterne fare altra, magari più intima, meno conosciuta. Per tanti anni ha creato i suoni per delle tastiere professionali, poi
ha fatto altro.
E ha fatto altro.
Paolo, ma tu di la verità, però chi è che ti ha parlato la prima volta di musica progressive?
Non mi ricordo, ma mi sembra che sia stato tu.
Il colpevole
proprio, un assassino.
E lui si azzardò a dire, ah sì, quella musica degli anni 60, come dire, quella musichetta così facile.
No, allora tu non ascolti le mie trasmissioni.
Tu hai detto così una volta. Sì, no, quella musica.
Io ho spiegato che è la musica che io non conoscevo di nome, ma che è stata la musica che ha guidato i nostri 18 anni, quindi
Massimo, dimmi qualcosa.
Ci sono le registrazioni.
No, io mi rimetto alla corte.
Allora, tronchiamo qua e andiamo al terzo brano.
Non c'è perché... la domanda di riserva.
No, perché qui andiamo a roba veramente grossa. Peter Gabriel, Come Talk to Me. 1992 è un brano, per chi non lo conoscesse, io ovviamente leggo sempre le traduzioni perché altrimenti non, l'inglese ahimè non lo capisco, anzi lo pronuncio, avete sentito, da fare schifo, ma parla dell'incomunicabilità tra uomini e donne. Ecco, perché hai scelto questa, Massimo?
Ho scelto questa
perché io so che con le donne comunichi benissimo.
È che, allora, io questo brano qua, che non è tra i più famosi di Peter Gabriel, l'ho inserito perché nel 92, se non erro, 93, ho visto Peter Gabriel a Roma in questo tour, che secondo me è stato il tour più bello, non di Peter Gabriel, ma di tutti i concerti che io ho fatto.
Ma era quello con la palla, con la barca che girava intorno.
Esatto, si chiamava Secret World Tour. E devo dire che questo è il pezzo di apertura del concerto, e vedere Peter Gabriel che esce insieme ai musicisti da sotto il palco, dentro una cabina telefonica inglese, dove al telefono canta e canta questo testo molto bello, perché da una parte del palco c'è lui con David Rhodes alla chitarra e Tony Levin al basso, e dall'altra parte c'è Paula Cole, che è la parte femminile di questo brano, e si praticamente cantano a distanza, È stato uno shock terribile, una cosa che mi ha segnato e credo che sia stata la cosa più bella in assoluto che abbia mai visto. Quel tour credo che entrerà nella storia.
E quindi ce l'ascoltiamo, Paolo?
Certo, di sì. Assolutamente sì.
Peter,
perché no?
Gabriel con
Come All To Me. Unuttered words hold fast.
Eccoci di nuovo in diretta da Radio Incontri, sono ormai le 16:35 minuti.
Diciamo le
17:36. Le 17:17, ah, sì, perché mi avete messo? Mi fate come un Mike, buongiorno, mi fate gli scherzetti.
Legale,
mi fate gli scherzetti. Paolo, mi hai fatto tu lo scherzetto, di la verità.
Sì, sì, assolutamente.
E io invito gli amici e mi fanno gli scherzetti. No, a proposito di amicizia, a proposito di città, così, natali, eccetera. Ma tu, Massimo, vivi, hai detto, da 30 anni, beh, qui c'hai il cuore perché c'è la mamma Ernesta che tu ami tantissimo e quindi non puoi non vederla spessissimo e quindi torni spesso a Cortona, ma ormai tu sei un romano anche d'adozione, possiamo dire,
non troppo,
però c'è qualcosa che da lontano vedi della tua città che ami, che continui ad amare, però qualcosa che non ti manca della tua città che lasci lontana, perché le cose che ti mancano me le immagino, ma le cose che non ti mancano
forse comunichiamo un po' troppo poco. Allora, io ho, come ti ho detto prima, quindi stando all'estero vedi il tuo paese in maniera differente perché è inevitabile che fai dei paragoni. Così anche la tua città, stando da fuori e vedendola ogni tanto, ti rendi più, forse più conto di quelli che ci abitano, che sono qui, no? Quindi vedi delle cose che magari stando qui fin da piccolo non avresti mai visto. E, però io romano, forse mi sono sentito romano i primi anni, nel 91, 92, 93, quando Roma ancora, io mi ricordo avevo la Vespa, e imitando Nanni Moretti facevo il giro di Roma in Vespa ed era una Roma straordinariamente bella, pulita, una Roma che io ricordo, non c'era sera che io non uscissi in qualche serata, qualche manifestazione, qualcosa. Adesso la vivo molto poco, molto molto poco, anche perché per lavoro sono spesso un giro per l'Italia, però la vivo pochissimo perché Roma è diventata pericolosa, è diventata invivibile. Se devi andare la sera a vedere un concerto devi partire il pomeriggio perché non sai mai ancora arrivare.
Paola, te invece quando sei in Africa dell'Italia cosa non manca? Non manca?
Cosa non mi manca? Boh, non lo sapevo sicuramente, come diceva prima Massimo. La vedi da molto diversa e devo dire che purtroppo quando ci arrivo la mia visione era ottimistica.
Senti, Massimo, adesso devo farti una piccola citazione, poi ti spiego perché.
Posso restare ancora un minuto accanto a te.
Allora, questa canzone che tu mi avresti dovuto mettere nella tua vita, non ce l'hai messa, allora ce l'ho messa io. E ora tu dici a Paolo, ai nostri radioascoltatori, a tutti noi, perché tu lo sai perché l'ho messa.
Io lo so, perché questa è stata una delle canzoni che diciamo ho cantato in Piazza Signorelli. Se non erro, non vorrei sbagliarmi, ma il presentatore era un certo Silvio Noto, o no?
No, chi era? No, perché questa è stata la prima manifestazione per bambini a Cortona, 1968, l'Ugoletta d'Oro.
Ah,
e c'era un presentatore che non era particolarmente,
sì,
noto.
È una delle, è forse, non so se è la prima.
Sì, è la prima.
Insomma,
la prima.
Una delle canzoni che ho cantato a Cortona tra teatro e Piazza Signorelli, dove anche tu partecipavi, chiaramente.
Con le pietre di Antoine.
E la cosa della quale vado orgoglioso, non per scelta mia, però orgoglioso perché cantavo sempre canzoni o di gruppi, ho cantato Io per lei, ho cantato questa, cioè erano tutte canzoni che non venivano dallo Zecchino d'Oro, quindi non erano canzoni per bambini, erano canzoni da adulti.
Sì, è vero.
Erano canzoni, ho sempre
Ok.
cantato canzoni da adulti. E beh, questa era, sì, me la ricordo molto bene perché era proprio un piazza signorelle.
Certo, anche io ho dei bellissimi ricordi, e
Magari anche
anzi,
tu.
c'ero, certo, cantai le pietre, e però vinse questa fase, perché era una fase, poi dopo c'erano le finali a Città di Castello, e la vinse un cortonese, Gaetano Crivelli, che
Sì,
salutiamo sia all'ascolto, con C'è un grande prato verde. È una canzone
straordinario.
insuperabile. No, vorrei approfittare di questo ricordo. Le manifestazioni per bambini adesso, a parte lo Zecchino d'Oro, non ce ne sono più, anche così di paese, peccato, perché invece erano
Sì,
delle bellissime
sì, sì. Anche
esperienze.
perché educare i bambini al canto è importante.
Certo.
Come dire, io come dico sempre, quando vado da qualche parte faccio qualche esercizio, faccio un appello ai genitori. Regalate uno strumento musicale in più e uno smartphone in meno. È molto più complicato e molto più difficile perché saper suonare bene uno strumento devi studiare, però vi assicuro che il risultato è straordinario.
Allora, è vero che non hai messo i Genesis e mi sono meravigliato nella tua compilation, ma hai messo Peter Gabriel e poi hai messo Steve Hackett con Everyday. Perché hai messo questa?
Allora, perché l'amicizia che mi lega con queste due persone, quindi Peter Gabriel e
Anche
Steve
con Steve Hackett sei
Hackett.
amico.
Steve Hackett c'è una storia molto particolare. L'ho conosciuto molto prima di Peter. No, anzi, no, prima ho conosciuto Peter, però con Steve l'amicizia è stata immediata. Cioè, veramente ci scambiavamo i messaggi in tempo reale, gli facevo gli auguri, lui me li rispediva il messaggio. E ci siamo, quando sono stato a Londra, lui mi ha invitato a cena con sua moglie. Quindi ci ha invitato in un ristorante vietnamita e io ho passato tutta la sera con lui.
La cucina
Eravamo
com'era, insomma?
buona, molto
Sì?
buona. Infatti ero un po' perplesso, ma devo dire che ho mangiato molto
Molto
bene.
meglio la cucina vietnamita di quella inglese, eh?
Ma non
Sì,
meglio ma
assolutamente.
non meglio di quella cortonese.
No, no,
Ma
no, però
mira il dito,
assolutamente.
mira il dito.
È che a Londra un cortonese può morire di fame.
Assolutamente sì. No, la storia che mi lega molto a Steve Hackett è che quando lui è venuto a suonare Cortona, è perché a me da Cortona mi era stato chiesto di cercare un artista internazionale a Londra. E io ho trovato lui, l'ho chiamato, mi ha detto guarda, parliamone, andiamo a cena insieme. Siamo andati a cena insieme e da lì è venuta fuori la data di Cortona. Da
Pensate,
lì è
hai
venuta fuori.
capito?
Tra le altre
Chi abbiamo?
cose, io posso dire, e lo dico come dire, non perché voglio rivalermi su qualcosa. Ma insomma, questa cosa è passata del tutto sotto traccia.
Adesso la dici.
No, tra le altre cose mi dispiace perché poteva essere una cosa carina. Nessuno si è azzardato a invitarmi per il concerto. Quindi insomma, però ci tenevo a dirlo perché se Steve Hackett è venuto a suonare a Cortona è perché ci siamo incontrati. Poi chiaramente lui ha deciso di farlo perché non è che l'ho obbligato. Però insomma c'è stata questa trattativa, gli ho spiegato dove eravamo, dove si trovava Cortona, in quale piazza avrebbe suonato, una straordinaria piazza.
E fu un bellissimo concerto, naturalmente io ero in ottava fila al centro, me lo sono goduto.
Eh sì, perché lui è un grande veramente,
È
quando,
stato un
poi non si
concerto
risparmia
bellissimo.
in nessun concerto. Quindi ho scelto questa perché ecco, fa un po' parte della mia storia.
Ci mancano un po' Cortona questi grandi concerti, Jethro Tull, Steve
Ci
Hackett. Un
mancano,
po'.
sì, e beh, ci vorrebbe la volontà.
Se si fa
Vabbè,
così, si
c'è
perde.
stata anche la pandemia, però, dai, 2 anni di
Sì, ma
pandemia.
questa è stata ovunque. Forse bisognerebbe un po' lavorare secondo me dovremmo lavorare sui ragazzi
Sì, il
per
discorso mi è piaciuto il
A
discorso
proposito di
sui
ragazzi,
ragazzi.
ragazzi, il tempo stringe, voi ci vogliamo ascoltare in tutti i modi il brano di Steve Hackett, Everyday, e ce lo ascoltiamo in un silenzio, proprio silenzio, silenzio. Come avevo anticipato, il tempo è stato molto corto perché oggi veramente il programma poteva durare 2 ore perché c'era veramente tante cose che avrei voluto approfondire con Massimo e con Paolo. Però dai, magari faremo una seconda puntata, un secondo round in un altro momento. Però una domandina su questo, visto che tu c'hai il numero di telefono di Steve Hackett, di Peter Gabriel.
Ci fai telefonare?
Volete che vi chiamo?
No, questo no. Però allora. Ma secondo te, ai Genesis è mancato più il chitarrista o il cantante?
Secondo me più il cantante. Allora, Peter Gabriel è una voce...
Però ora sentendo questo brano, quella chitarra, quegli arpeggi,
sì, però mentre
sono Genesis.
Sì, però mentre Daryl Stuermer, che ha sostituito Steve Hackett nei Genesis, è comunque un grande chitarrista, anche se... diciamo Steve Hackett ha una sua personalità che non può essere replicata, però secondo me la voce di Peter Gabriel è inconfondibile, è ovunque,
un marchio.
No, lui potrebbe cantare anche una ninna nanna che diventerebbe un successo clamoroso, perché l'interpretazione che lui ha della sua voce non è infatti, se ci fai caso, tutti i gruppi che fanno le cover dei Genesis,
sì,
dove cadono è nella voce. Perché,
e quelli più bravi è perché hanno la voce uguale a...
Esatto, quindi è molto più difficile replicarla la voce di Peter Gabriel. Secondo me, poi devo dire, cioè, non dico che sia più bravo, sono due cose differenti, insomma, suonare la chitarra e cantare sono due cose completamente differenti, e il gruppo dei Genesis è sempre stato un gruppo di grande livello, perché tutti i componenti erano di altissima qualità.
Certo, è vero, poi si sono incrociati.
E poi non è detto che, per esempio, che ognuno di questi messo da sé abbia avuto un grande successo. Erano perché c'era una squadra, certo, c'era un progetto insieme che funzionava in quel modo. Singolarmente poi ognuno... percorso strada un po' diversa. Tony Banks, che è stato uno dei più grandi compositori dei Genesis, ha fatto dei dischi che non hanno avuto successo. Certo.
Ma non è una norma questa.
No, infatti, non è una norma, però per loro è strano.
Però ci sono alcuni che vanno avanti anche da soli. Ma...
Sì, ma poi...
Direbbe un grande presentatore, il tempo è tiranno. Il tempo è tiranno. Io devo invece ritagliarmi un attimo... per ringraziarvi a Paolo e a Massimo della vostra presenza, perché per me oggi veramente è stata una gioia stare qui con voi a parlare delle cose che ci piacciono.
Grazie a te.
Grazie anche a chi ci ha ascoltato, naturalmente. Grazie a Federico, grazie ad Angelica, grazie anche a Carlo, che ha collaborato anche lui nella parte tecnica. E ci lasciamo con un brano, l'ultimo brano che tu avevi scelto, lo faccio presentare a te, ma non per cortesia, sì, perché in realtà il titolo in inglese non so come dire.
Dunque, dico soltanto perché l'ho scelto, è perché questo è un po' il futuro. Io questo gruppo, si chiamano Riverside, è un gruppo polacco che canta molto bene in inglese, naturalmente, e che ho avuto la fortuna di vedere a Bristol non conoscendoli. Il titolo è The Depth of Self-Delusion, e questi sono i Riverside. È un gruppo che fa progressive rock, diciamo sta tra i Pink Floyd e i Porcupine Tree.
Grazie a tutti, ciao, alla prossima.
Ciao a tutti. I found my own, I will.
your hands alive. I can be falling forevermore into your memory. One little break, then another, and I will build that wall. Anyway, you can find me there, rested and calm, without